noi da umili speaker radiofonici che si occupano soprattutto di sport siamo a volte anche inermi di fronte a tutte queste decisioni relative alla scienza, alla medicina, le decisioni, le norme, le normative, la politica, lo sport. Abbiamo bisogno di un parere autorevole per provare un po' a trovare la luce, visto che ne parlavo in precedenza, in una situazione così delicata. Salutiamo con piacere il collega e direttore del Corriere di Torino, Marco Castelnuovo. Ciao Marco, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ci interrogavamo, Marco, qui in studio su questo. La Serie C, e proprio i nostri microfoni ce lo ha confermato qualche giorno fa il presidente Ghirelli, ha già deciso con ampio anticipo di rinviare le gare del girone A e del girone B, di far giocare le gare del girone C per evitare quanto più possibile le gare a porte chiuse. La Serie B ha già emesso con i crismi dell'ufficialità un comunicato, saranno 4 le gare a porte chiuse. Perché a tuo avviso la Serie A sotto questo punto di vista latita, facendo così uscire anche delle opinioni contrastanti tra i rappresentanti dei vari club sul giocare a porte chiuse alcune gare, tutte a porte chiuse, rinviare la giornata?
Perché la speranza è quella di giocare a porte aperte, ma la consapevolezza mi sa che poi dopo si obbligherà tutti a giocare a porte chiuse. Quindi è ovvio che uno pensa domenica c'è Juventus-Inter, giocare a porte chiuse ha un senso quasi, no? Cioè, proprio che partita sarà? Terribile. E però purtroppo cause di forza maggiore ci impediscono di sognare Juventus-Inter normale.
E a tuo avviso, Marco, nella gestione e nella reazione dello sport ad una situazione come quella che stiamo vivendo, trasmetterla in chiaro, al netto che c'è una legge, che è la legge Melandri, e poi sappiamo il discorso sui diritti televisivi, cosa ha comportato negli anni passati, ha un senso o è una risposta un po' populista al tema?
Beh, appunto, ci sono delle leggi che lo impediscono e quindi mi sembra che tecnicamente sia difficile. Sarebbe però un bel segnale, come dire, non possiamo più toccarci quasi, ma almeno ci mettiamo davanti alla televisione e guardiamo tutti insieme una cosa che dovrebbe essere patrimonio della nazione, il football d'Italia, no? E quindi al di là di poi del tifo, eccetera, dovrebbe essere comunque una festa, siccome sarà brutta in campo perché col silenzio, sentire in sottofondo le urla degli allenatori non è mai bello. Almeno se potessero vederla tantissimi italiani, ben più di quelli abbonati, sarebbe bello. Io spero che, come tutte le leggi, insomma, un intervento dall'alto in modo via eccezionale possa cambiare, almeno si faccia vedere un po' a tutti.
Ecco Marco, volevo parlare con te anche della comunicazione, no? Che c'è stata soprattutto in questi ultimi giorni. Io non voglio entrare nel merito dei dispositivi e delle decisioni del governo, delle reazioni, anche delle polemiche che ci sono state con alcune regioni italiane, ma sul coronavirus, secondo te, si è usata la comunicazione giusta in senso globale italiano? Cioè, anche noi giornalisti abbiamo fatto il megafono giusto? O forse, diciamo così, ci sarebbe qualcosa da rivedere vedendo quello che è accaduto in questi ultimi 4-5 giorni soprattutto?
Allora, questa è la domanda delle domande. Chiunque opera in una comunicazione, un giornalista che poi lavora in un quotidiano, eccetera, più di tutti, perché viene diciamo interpellato più volte durante la giornata rispetto al fatto se stia facendo bene o se stia facendo male il suo lavoro. Io però penso che ci siano state scene di panico, scaffali vuoti ne sono l'emblema, ma queste francamente per una volta, almeno questa volta, io non mi sento di dare la colpa ai giornalisti e al giornalismo, che anzi, secondo me, continuo a ripetere, si è comportato molto bene a tutti i livelli, diciamo, tranne alcuni titoli urlati di alcuni quotidiani che si sono comportati in un modo un po' sciacallesco. Però, diciamo, i grandi quotidiani, le grandi televisioni, invece devo ammettere, secondo me, hanno fatto un'ottima informazione, anche andando sul posto e anche rischiando. Poi è normale che uno dice sì, ma avete creato il panico, ma non abbiamo creato, cioè non sono stati i giornali questa volta a creare il panico. È ovvio che nel momento in cui si chiudono gli stadi, si chiudono le scuole,
ecco. Ma cosa succede?
Si chiudono i bar, cioè non è che qualcosa, cioè, voglio dire, sarebbe stato folle scrivere no va tutto bene, siete certo. Tranquilli, cioè, c'è stato un momento in cui nessuno capisce che cosa sta succedendo, ci si affida agli specialisti, e anche gli specialisti non sanno bene dove andare a parare, ci sono stati accenti diversi anche tra grandi virologi, motivo per il quale si cerca di raccontare quello che accade, però se chiudono un'intera zona della Lombardia non è che si può evitare o dire va tutto bene. Io invece penso che questa volta, in questa occasione, Corriere, Repubblica, Il Sole, La Gazzetta per quanto di sua competenza,
cioè, la stampa in generale, sì,
si stanno lavorando, abbiano lavorato tutti molto bene, cercando di evitare il panico, ma nemmeno di nascondere la verità, che in fondo poi è quello che deve fare un giornalista, insomma, portare, raccontare la
crona,
verità.
Crona. Cioè.
E quindi per una volta direi che poi tutti siamo comportati bene, no? Stanno comportando bene i politici, i medici, le persone soprattutto, che hanno capito che il momento è così un po' delicato, comunque è una prima volta, e speriamo che finisca presto, mettiamola così.
Su questo, Marco, visto che è un tema che è stato a lungo dibattuto, lo ricordavamo anche in precedenza, per il fatto che lo stadio del Lione, per citare proprio la gara che tra poco più di un'ora andrà in scena, l'area del nuovo stadio del Lione è in due comuni confinanti i cui sindaci hanno provato in tutti i modi a non far arrivare i tifosi della Juventus, ma lì c'è un governo centrale che evidentemente ha deciso altrove con il ministro degli interni e degli esteri. È la decisione giusta?
Sì, nel senso che siamo lontani dai focolai, cioè Lione è a oltre 250 km dal focolaio di Codogno, di Vo Euganeo, per cui insomma siamo lontani, e diciamo il segnale di fermare i tifosi italiani che vanno in Francia a vedere una partita sarebbe stato devastante per l'Europa intera, per cui con tutte la prudenza del caso, io credo che sia stata una scelta giusta, e credo che sia un passo che ci riporti alla normalità. Ovviamente i tifosi della Juve partiranno, in gran parte saranno partiti da Torino, che poi Lione è anche vicina, e quindi Torino vive in una situazione di sospensione, così come Milano. L'idea di tornare allo stadio, che poi è una cosa più normale, l'idea di poter andare a bere una birra prima e dopo la partita, eccetera, è un passo verso la normalità, e io credo che sia giusto anche cercare di convivere senza scadere nel panico e nel richiudersi in casa, perché non è questo quello che si deve fare.
Mi rendo conto, Marco, e la domanda che sto per farti entra anche in aspetti psicoterapeutici, definiamola così, però questa è una situazione anomala, nuova per le generazioni che in questo momento sono sul pianeta Terra, perché ci sono altri casi, l'influenza spagnola, e soprattutto penso anche alla SARS o altre situazioni, sì, che hanno avuto un impatto minoritario anche a livello di quantità in Italia. Ma la normalità per ogni singola persona che in questo momento in un modo o nell'altro comunque si è fatta prendere dal panico, ha comunque dei pensieri, ha comunque dei dubbi, a tuo avviso può tornare? Cioè si può tornare a come eravamo fino a un mese fa, due mesi fa?
Sì, troveremo una nuova organizzazione, diciamo, quando c'è stato l'11 settembre siamo rimasti sconvolti, siamo poi ritornati a viaggiare, a prendere gli aerei, eccetera. Sugli aerei non possiamo più entrare con le bottigliette d'acqua, però il mondo è ripartito, l'uomo è fatto innanzitutto di socialità, cioè l'uomo esiste perché si rapporta con gli altri, se no non esisterebbe l'uomo. Quindi l'idea di nascondere, reprimere, limitare la socialità e la libertà nel muoversi, di incontrare persone, di stringere loro la mano, di abbracciarle, questo non può venire meno, se no finisce l'uomo. Quindi io credo che terminata l'emergenza si ricomincerà a uscire, andare al cinema, ai bambini andare a scuola e soprattutto andare allo stadio per chi è appassionato di calcio, perché questo è l'essenza stessa del nostro stare sulla terra, se noi
sì.
Che facciamo? Ci chiudiamo in casa sì. A vedere film?
No, assolutamente. Marco, proprio per rimanere sull'argomento, ti è piaciuta la risposta di Sarri al collega francese, no, sul discorso del coronavirus? Sai, noi da toscani abbiamo molto apprezzato, nel senso che cioè, gli è venuta proprio bene, nel senso gli ha risposto in maniera diretta, ma dietro c'è anche un po' un orgoglio italico, no, in quello che ha detto Sarri.
Sì, a me è piaciuta. Appunto è un'altra espressione del fatto di dire oh, noi comunque siamo sempre italiani e in un modo o nell'altro ce la caviamo, no?
Sì.
E quindi cioè magari abbiamo fatto un casino, abbiamo avuto una comunicazione un po' confusa all'inizio, ci siamo fatti prendere al panico, abbiamo svuotato di spaghetti tutti i supermercati eccetera, ma poi un modo per uscirne lo troviamo anche prima degli altri, meglio degli altri, per cui comunque siamo italiani.
Certo. Portiamoci un attimo avanti, Marco, e queste ovviamente sono, diciamo così, sensazioni che però hanno ovviamente una lucidità, un ragionamento alle spalle, perché ci sono due maxi eventi da un punto di vista sportivo alle porte, o quantomeno nell'anno corrente: l'europeo tra l'altro molto particolare perché itinerante, e le Olimpiadi di Tokyo. Ecco, a tuo avviso credi che sia corretto per gli organizzatori iniziare a riflettere sul da farsi?
Certo, ma io credo che perlomeno per le Olimpiadi di Tokyo abbiano già cominciato a rifletterci quando il coronavirus è scoppiato un mese fa in Cina. Diciamo così, la possibilità di una pandemia è sempre in agguato. E io credo che chi organizza un evento mondiale come le Olimpiadi ci pensi fin da subito. E credo che siano necessari ulteriori approfondimenti, anche perché appunto adesso sta passando in Italia, magari fra un mese ne siamo usciti, ma poi il coronavirus andrà a prendere, Dio non voglia, ma magari va a colpire qualche altro Stato. Per cui sicuramente va tutelata la salute e la sicurezza delle persone. Dopodiché le Olimpiadi sono anche la festa del mondo, sono sopravvissute alle guerre, si fermavano le guerre per quando c'erano le Olimpiadi, e credo che hanno una forza tale che riusciranno anche a sconfiggere o perlomeno a bloccare il coronavirus mentre si disputano le gare.
Poi tra l'altro un altro aspetto che consideravamo anche nel capire se il governo, le regioni e quant'altro potessero essersi mossi nel modo corretto o meno, è che poi alla fine, Marco, molto spesso il discorso andrebbe fatto paradossalmente per ogni singolo cittadino, perché se potrebbero anche esserci le più corrette e rigorose norme per muoversi in questi casi, ma se l'abitante X di Codogno prende e pensa bene di scappare in Irpinia per raggiungere la famiglia, allora lì diventa anche, come dire, complicato.
Imparabile. E invece devo dire che appunto adesso con tutti, chissà quante persone hanno tirato giù i santi dal cielo perché non potevano più muoversi, oppure i treni ci mettevano un'ora bloccato eccetera, però wow, è stata una risposta corale, appunto se vogliamo anche confusa e anche un po' spaventata, però in realtà è stata una risposta bella. Secondo me alla fine usciremo da questa fase emergenziale con la consapevolezza che il popolo italiano è, quando vuole, sa essere pronto.
Tra l'altro, Marco, visto che con Marco ci siamo sentiti tante altre volte anche per parlare della sua Inter, ti segnalo anche le parole fresche al sito ufficiale del Ludogorets di Pavel Verba, che dice: non sono un medico né uno specialista in questo settore, parla del coronavirus, non posso esprimere un parere in generale, ma guardando la situazione a Milano dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria. Mi sembra che l'abbia buttata un po' lì così, ecco, per fare un po' di clamore.
No, ma probabilmente serve per la partita. Io non so quali siano le misure che hanno preso in Bulgaria, io so che Milano è ferita, colpita, ma che incredula anche, perché fondamentalmente, cioè, se uno passeggia per Milano in questi giorni non sembra di essere a Milano, ma nemmeno ad agosto, così come nelle altre grandi città italiane del nord, ma comunque in realtà invece mi sembra che anzi aver così tanto innalzato il livello delle precauzioni prese, perché diciamocelo, sono alte, è proprio il segno che non abbiamo preso la cosa sotto gamba, anzi forse l'abbiamo presa troppo sul serio, non so come dire, però
soprattutto rispetto ad altri stati limitrofi o quantomeno europei, Marco.
Sì, per carità, poi dopo appunto io non sono un tecnico, nemmeno io, non so se i tamponi o piuttosto che i decessi, piuttosto che la percentuale di decessi, sono cose che non mi interessa neanche fare relativamente agli altri paesi. Io guardo come si è mosso il nord Italia e come si è mossa l'Italia nel suo complesso, e mi sembra di poter dire che appunto, pur nello sconcerto iniziale, ci si è mossi tutti bene. Cioè anche, non so, il presidente Agnelli che dice se Juventus-Inter non potremmo giocarla a porta aperta e pazienza, ci adegueremo. È la decisione, cioè sono delle parole fatte tra l'altro lunedì, cioè il giorno dopo la decisione di bloccare fino a sabato in teoria.
Sì, sì.
Però sono una persona che mette la salute dei tifosi, degli appassionati, eccetera, davanti a tutto, senza pensare che poi dopo perde milioni per quella partita. Non ha neanche provato a dire, beh, aspettiamo, proviamo a giocarla l'11 di marzo, il 18 marzo, proviamo a spostarla, perché, cioè, se lui avesse detto una partita troppo importante per giocarla a porte chiuse, spostiamo un'altra cosa, sarebbe stato un ragionamento consono, cioè nessuno avrebbe pensato che sia un pazzo. Invece comunque il dire no, prima di tutto la salute, è comunque un altro segno del fatto che l'Italia, insomma, ha reagito senza prendere sotto gamba la cosa.
Certo. Marco, nel salutarti esco un attimo dall'argomento, faccio un piccolo passo indietro perché mi piacerebbe sentire anche la tua testimonianza sulla straordinaria riuscita, chiamiamolo, dell'esperimento Claudio Marchisio, che scrive sul Corriere di Torino.
Sì,
perché
sì.
Questa è stata un'intuizione, come è nata, e soprattutto se ti aspettavi poi, insomma, dei contenuti di questo tipo, perché
il collega Claudio Marchisio,
sì,
dovremmo definirlo.
Sì. Marco.
Allora, come voi sapete, sono tifoso dell'Inter. E come tale, però, su Instagram o su Twitter ho iniziato a seguire Marchisio per le cose che diceva,
certo,
per come si esponeva e per come prendeva posizione coraggiose su temi che nulla c'entravano con il calcio, con la sua storia, eccetera. Per cui quando sono arrivato a Torino, anzi prima ancora di arrivare a Torino, quando mi hanno detto devi andare a Torino a fare il direttore, ho pensato che potesse essere una persona che potesse dare qualcosa in più. Per cui l'ho incontrato e abbiamo iniziato un po' a parlare, e poi gli ho spiegato cosa volevo, dicendogli io vorrei che tu scrivessi per me, scrivi di qualunque cosa tu vuoi, le proposte possono venire da te, possono venire da me, eccetera, l'unica cosa che ti chiedo è di non scrivere di calcio, perché la sua forza, secondo me, non è proprio quella in cui, perché vuoi non scrivere di calcio. Questa cosa che io pensavo potesse un po'
frenarlo, sì,
invece gli ha fatto piacere, anzi dice è la prima persona che mi propone qualcosa che non è direttamente correlata o collegata al calcio, per cui ha accettato. E è iniziata questa collaborazione molto, molto sana, nel senso che quando lui ha qualcosa mi chiama, oppure io lo chiamo, gli dico ti andrebbe di fare questa cosa qua, cosa ne pensi, ci confrontiamo. E lui, con la, diciamo, lo sguardo di una persona che ha una grande esperienza, tutto sommato, che ha girato il mondo, che ha conosciuto anche persone importanti, ma anche lo sguardo di un 33enne, perché poi comunque,
certo,
Claudio 33, i suoi articoli, qualcosa di sano, che ultimamente poco si vede e si legge. È detto da lui, che è comunque una persona che ha tantissimi follower sui social e comunque una persona di valore, di spessore, e l'ha dimostrato nel lavoro che faceva. Io credo che sia una persona che sia importante che finisca sul giornale, sia importante che lui abbia una voce anche sui giornali, perché è importante che persone che dicono certe cose, anche rischiando ed esponendosi in prima persona, siano importanti anche per tutta la sua generazione.
Non c'è dubbio, è stata sicuramente un'intuizione che ha avuto
molto bella come
successo,
idea.
Sì. Non tanto perché è solo Marchisio, ma anche per quel che trasforma in parole Claudio Marchisio, perché molto spesso, insomma, quanti calciatori provano a reinventarsi e non è detto che riescano, no? Nella loro seconda vita professionale. Invece qui mi sembra che l'intelligenza sportiva si unisce anche ad una grande sensibilità umana.
Credo anche un'altra cosa, la dico dal punto di vista della mia esperienza, che secondo me è ancora più difficile scrivere che commentare o parlare alla televisione, secondo me, per un calciatore.
Probabilmente sì, per un calciatore sicuramente sì, anche perché, diciamocelo, probabilmente per un calciatore anche così giovane non ha il quotidiano di carta stampata come primo dei suoi, già in pochi comprano il giornale, figuriamoci
a 33 anni,
esatto. Per cui quello è sicuramente un dato, per cui uno magari ambisce la televisione anche perché poi ha anche più risalto,
certo.
No?
Certo.
Viene vista di più, eccetera. Però in realtà le parole hanno un peso e le parole stampate hanno un peso ancora maggiore, e siccome lui vuole incidere nelle coscienze raccontando della sua città, ma anche di quello che vede attorno a sé, perché ha scritto in Sindaco Romano, ha scritto dei disoccupati, ha scritto dei Friday for Future, cioè scrive più o meno di quello che lui, di come vede il mondo un ragazzo di 33 anni, sicuramente fortunato, che sicuramente ha potuto anche girare il mondo e capire cos'è, come funziona, perché non è scritto da nessuna parte che la generazione dei trentenni è persa, perché i diciottenni c'hanno Greta e i 35enni invece pensano solamente alla PlayStation. Non è assolutamente vero, c'è una generazione, quella generazione lì, che invece pensa, che ha qualcosa da dire, e secondo me è giusto ed è corretto lasciargli uno spazio sul giornale perché loro lo possono dire.